Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Buongiorno e bentornati a Il Parco Racconta, rubrica settimanale di informazione realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. È sabato 25 aprile e anche noi vogliamo iniziare il nostro programma facendo intanto gli auguri a tutti gli italiani per la festa della Liberazione. E oggi, 25 aprile, è anche un giorno importante per il nostro parco. Si chiama infatti Sui Sentieri della Libertà, i luoghi della Resistenza nel Parco, un programma escursionistico realizzato per andare alla scoperta delle tracce storiche degli eventi di 70 anni fa nel territorio del parco. I crinali dell'Appennino furono infatti protagonisti di molti episodi della Resistenza. I luoghi oggi meta di escursionisti hanno legato il loro nome ad accadimenti storici. Si pensi a Biserno, teatro dell'omonima battaglia del 12 aprile 1944, uno degli scontri più cruenti dell'Appennino. O a San Paolo in Alpe, che era un campo di lancio degli alleati che recapitavano ai partigiani viveri e munizioni. O ancora alla Seghettina, ai margini della diga di Ridracoli, e gli altri casolari dove fecero tappa i generali inglesi salvati grazie ad una cordata di aiuti che li traghettò oltre la linea gotica. E poi Vallucciole, frazione di Stia in Casentino, devastata dalla furia delle truppe tedesche. A questo argomento il Parco, in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Forlì-Cesena e con il CRED della Comunità Montana del Casentino, ha dedicato la carta tematica I segni della memoria e i luoghi della Resistenza, con alcuni trek consigliati a carattere ambientale e storico. Per chi invece preferisce la bici, torna alla staffetta della memoria dal 25 aprile al 1 maggio. 7 giorni in bici negli splendidi paesaggi dell'Appennino. 7 giorni di incontri, feste, canzoni, amicizie, allegria, ma anche di momenti per ricordare e per pensare. Da oggi al 1 maggio un gruppo di ciclisti effettua un itinerario in 7 tappe, dal Tirreno all'Adriatico, ripercorrendo il tracciato storico della linea gotica. A tale staffetta può aggregarsi chiunque voglia partecipare. L'obiettivo è formare una carovana di ciclisti che testimoni una rinnovata attenzione per la memoria degli eventi che hanno portato alla nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. Per vedere il programma con le date e i vari passaggi si può consultare il sito www.parcoforestecasentinesi.it. Ancora un'iniziativa in programma quest'oggi. Riapre il giardino botanico di Valbonella a Corniolo, in provincia di Forlì-Cesena, sulla strada del Passo della Braccina. Siamo nel comune di Santa Sofia. Realizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato nel 1983, il giardino botanico di Valbonella è un vero e proprio museo all'aria aperta, con intenti didattici e protezionistici. 2 ettari completamente dedicati a riprodurre gli ambienti vegetali dell'Appennino romagnolo, con una ricca collezione di specie, spesso rare e protette, della flora regionale. Il giardino botanico è organizzato con 3 percorsi a tema: bosco, torrente e zone umide, rupi, praterie e arbusteti. Come ogni anno, anche per il 2015 il giardino botanico di Valbonella propone una serie di iniziative per i prossimi mesi. Tutto il programma è consultabile anche sul sito internet del Parco Nazionale. Cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare il nostro primo servizio. È stato presentato a Badia Prataglia, nel comune di Poppi, il primo circuito di trail all'interno del Parco Nazionale, che si chiama Foreste Casentinesi Trail Cup. 5 gare che culmineranno appunto a Badia Prataglia a settembre, con il campionato italiano di Ultra Trail. Alla presentazione hanno partecipato gli atleti della Nazionale Italiana di Trail maschile e femminile. Il presidente dell'ente parco, Luca Santini, sottolinea ai nostri microfoni come per la prima volta una manifestazione agonistica organizzata si svolga nel cuore del parco, proprio sotto l'egida dell'ente stesso. Sentiamo Santini.
Sì, è sicuramente un segnale di cambiamento e di apertura, anche perché siamo convinti che possono tranquillamente coesistere la conservazione e anche appunto l'apertura verso manifestazioni sportive. Il trail è ormai un'attività che richiama tanto tanti turisti, dare l'opportunità anche a chi svolge attività agonistica significa comunque aprire a un mondo. Naturalmente non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che siamo all'interno di un'area protetta, quindi ci sono delle regole da rispettare e il Corpo Forestale dello Stato, il CTA, sarà sempre vigile perché queste vengano rispettate, però sono anche convinto che avvicinare il mondo anche agonistico all'area protetta significa aumentare il livello di conservazione e non abbassarlo, perché aumenta l'attenzione verso le aree protette, aumenta anche la sensibilità verso l'area protetta, e quindi questo, penso che questo sia un segnale per andare nella direzione di unire conservazione e sviluppo del territorio.
La gente di Badia Prataglia è impegnata al massimo, dopo l'esperienza dello scorso anno, per organizzare al meglio il campionato nazionale di Ultra Trail. Sentiamo la voce del consigliere comunale Riccardo Acciai.
Stiamo cercando a Badia Prataglia di ricostruire una cosa importante, che è quella della funzione turistica di questo paese, che nel passato ha avuto grossi riconoscimenti, grossi successi, ultimamente si era un po' abbandonata. Noi cerchiamo di ricostruirlo, quindi ringrazio tutte le associazioni, la Prologo, il Tempo Sportivo e anche chi non ne fa parte, ma comunque ci aiuta nell'organizzare queste cose qua. Il parco ci dà un'opportunità e noi la dobbiamo sfruttare al meglio, perché io penso che Badia possa essere veramente un riferimento per lo sport nel Casentino, ma non solo. Guarderei anche oltre a Casentino, alla provincia di Arezzo e anche alla regione Toscana, perché qui si può fare veramente trail, mountain bike, charter, si può fare di tutto.
Uno degli artefici dell'organizzazione del circuito di trail è Gennaro De Rosa. Sentiamo la sua presentazione del circuito e delle singole tappe.
È un'idea che ci è venuta lo scorso anno con Dimitri, subito dopo la prima edizione del Trail delle Foreste di Badia Prataglia, che ha avuto anche un discreto successo perché ha organizzato in un solo mese, abbiamo avuto 250 iscritti. Subito dopo, diciamo, questo trail mi sono praticamente innamorato delle foreste casentinesi, le conoscevo perché ho partecipato al Trail delle Foreste, al Trail di Falterona un paio di volte. Sono dei luoghi che mi hanno sempre affascinato. E allora, curiosando sulla cartina, conoscendo un po' di gare trail che fanno da queste parti, ho detto: fammi controllare quali sono le gare che fanno all'interno del Parco Nazionale. E ho trovato queste 5 gare, che sono allora il Trail del Borbotto. Poi c'è il Trail di Falterona, c'è il Trail di Campigna, c'è il Trail di Moggiona e c'è il Trail delle Foreste di Badia Prataglia.
Vi ricordiamo che per ogni informazione necessaria è possibile consultare i programmi, le date e quant'altro anche nel sito internet dell'Ente Parco. Voltiamo pagine, veniamo adesso ad alcune attività di carattere più istituzionale. L'Ente Parco ha pubblicato un avviso per l'individuazione di una rosa di 3 nominativi da sottoporre al Ministero dell'Ambiente, della Tutela e del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. L'avviso completo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale concorsi ed esami numero 31 del 21 aprile 2015. In tema di regolamenti e vista la stagione estiva ormai prossima, l'Ente Parco ha confermato la validità del regolamento degli anni scorsi per la raccolta dei funghi nell'area protetta, un regolamento che, secondo il presidente Santini, ha svolto a dovere il suo compito e per questo è stato confermato, anche se non si escludono degli aggiornamenti che possono pervenire soprattutto dall'esame del nuovo consiglio direttivo.
Sì, le norme hanno funzionato in linea di massima, naturalmente ci sono tanti interessi particolari che vorrebbero in qualche modo la revisione del regolamento. Noi l'abbiamo messo all'ordine del giorno del prossimo consiglio direttivo per rendere edotti i nuovi consiglieri appunto del regolamento, per fare una discussione intorno a questo regolamento e anche eventualmente per poter poterlo migliorare se ci sono degli spazi di miglioramento. Naturalmente questo non significa riaprire la discussione a 360 gradi sul regolamento, perché come dicevamo fino ad oggi ha funzionato e quindi una cosa che funziona non si stravolge, eventualmente vanno fatti dei piccoli aggiustamenti.
E a proposito del nuovo consiglio direttivo, il Parco Racconta prosegue anche in questo numero il suo viaggio alla conoscenza dei nuovi consiglieri. Dopo la breve presentazione della settimana scorsa, il nostro inviato è andato ad intervistare Stefano Gotti, che rappresenta le istanze delle associazioni ambientaliste. Via dunque al servizio con la prima domanda a Gotti.
Che cos'è per lei il Parco Nazionale?
Intanto, distinguiamo che cos'è un Parco Nazionale e che cos'è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. È un'entità geografica che ha delle caratteristiche naturali degne di interesse, che ancora hanno conservato certi elementi, per cui è importante che vengano mantenute. In passato era il discorso puramente estetico, contemplativo che dominava. Oggi invece si è visto che questa estetica, questa bellezza della natura ha un fondamento, perché è la base della sopravvivenza dell'uomo nel pianeta. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, come dice, diciamo, la denominazione stessa, è caratterizzato da un complesso forestale di notevole interesse. Niente a che fare con le foreste primigenie, però sono foreste che hanno insieme una valenza naturalistica e una valenza storica testimoniale. La storia del parco, che è storia dell'uomo e storia dell'ambiente, che qui trovano un connubio veramente felice.
Ecco, lei non solo non ha mai fatto mistero della sua passione venatoria, ma ancora oggi rivolge ruoli dirigenziali in associazioni che si occupano di caccia.
Consigliere.
No. Questo vuol dire che si può fare tutela e rispetto dell'ambiente anche essendo cacciatori?
Quello senza dubbio. Qui non si tratta mai di fare le lodi di una categoria o meno, fa parte della storia umana, con luci ed ombre che ci sono. L'attività venatoria ha avuto un suo ruolo, ce l'ha ancora, lo avrà sempre in futuro, ma deve essere regolamentata. La malattia italica è che a volte si confondono i valori di qualsiasi attività con quello che sono le afferenze determinate da interessi di categorie e da un populismo per accontentare tutti. Purtroppo in Italia siamo come quei genitori che accontentano e viziano i bambini, l'elettorato, per cui alla fine si perde di vista il vero significato.
Questo consiglio è all'inizio del suo cammino praticamente, siamo alle prime sedute. Lei e le associazioni che lo hanno nominato all'interno del consiglio avete un obiettivo particolare, di quale risultato sareste eventualmente soddisfatti?
Un parco che è istituito per salvaguardare la natura, deve salvaguardare la natura ovviamente non a dispetto dell'uomo, però non bisogna dimenticare che dove ci sono zone che non sono di proprietà di singoli, bisogna dare le giuste priorità. Come il Colosseo, come i fori imperiali, non sono solo dei romani, ma sono dell'Italia, dell'Europa e del mondo, così le foreste casentinesi nella loro aspetto di demanio, e cioè quindi di pubblica proprietà, sono di tutti. Non può prevalere un interesse locale e non deve prevalere l'interesse totale, ma deve essere un interesse della comunità, per cui la gestione in quelle zone dove non c'è l'interesse del privato singolo deve essere orientata verso la naturalità. Ed è qui che spero di lasciare una piccola testimonianza di un discorso che non è certo mio, ma che è quello portato dalle associazioni ambientaliste.
Un'ultima domanda, lei è pienamente consapevole delle attese soprattutto di sviluppo da parte delle comunità locali che nel corso di quasi un quarto di secolo di vita dell'ente parco si sono quasi trasformate in attese di sopravvivenza. Lei pensa che ci sia un livello di compatibilità abbastanza ampio fra esigenze appunto di sviluppo e esigenze di conservazione?
Sì, io penso di avere l'idea abbastanza chiara qui proprio grazie proprio alla vita che ho fatto professionale di chirurgo, dove l'intervento chirurgico è una violenza, è un danno che noi creiamo, ma per contrastare un danno maggiore. In un parco dove c'è una zonizzazione, dove abbiamo già parlato che qui abbiamo un connubio fortunato di foreste e demanio, le popolazioni locali che non sono lì, ma perché non vedere di favorire queste proprio innovazioni tecnologiche, questa possibilità di recettività nelle zone così marginali, che poi tra l'altro sono quelle anche dei privati, con quell'area, diciamo, contigua del parco che ancora non c'è nel nostro parco, che sarebbe lì interessante andare a individuare quello. Poi dopo si porta il turista dentro, che deve essere un, diciamo, un turismo di presenza, non di stabilità, ma questo è assodato, non è che inventiamo niente.
E torniamo in studio, dove c'è spazio per un'ultima notizia. Parliamo della frana di Poggio Baldi, perché a 5 anni dall'accaduto è stato installato un sito sperimentale di monitoraggio. Nei giorni scorsi hanno avuto inizio le attività di monitoraggio sulla frana nell'ambito della convenzione stipulata tra il Parco Nazionale e la società Nazca SRL, spin-off dell'Università di Roma La Sapienza. Sono state predisposte alcune postazioni permanenti di rilievo a ridotta invasività in alcuni settori della frana, che consentiranno di monitorare gli eventuali movimenti del versante attraverso l'utilizzo di strumentazioni altamente innovative. Tali attività sono propedeutiche all'organizzazione della giornata studio dal titolo Il ruolo del monitoraggio nella gestione e mitigazione del rischio idrogeologico, che si svolgerà il giorno 8 giugno presso la frana di Poggio Baldi e la sala conferenze dell'ostello di Santa Sofia. Il Parco Racconta di questo 25 aprile giunge al termine. Grazie a voi tutti per l'ascolto. Vi ricordiamo che tutte le puntate già trasmesse sono disponibili per essere riascoltate sul sito internet dell'Ente Parco, nella sezione Il Parco Racconta, alla quale si accede direttamente dalla home page. Ci risentiamo la prossima settimana. Il saluto di oggi è sulle note di La Storia di Francesco De Gregori.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono, tutti sono uguali. Tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. Poi la gente, perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.